Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, un buongiorno, Chiara Brilli in studio con voi per la prima fascia dell'informazione locale, poi mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo per i nostri approfondimenti, ma subito uno sguardo al meteo e al tempo per oggi. Andiamo verso un bel tempo più deciso, chiedo conferma all'AMA, Francesco Pasi quest'oggi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno, confermo, si va verso un miglioramento, la perturbazione diciamo piuttosto rapida di ieri tende ad allontanarsi verso le coste africane, quindi avremo un miglioramento già dal pomeriggio, le prime ampie schiarite sulle province settentrionali e le temperature in aumento già oggi pomeriggio fino a 24-25 gradi. Domani sole con temperature pomeridiane che cominceranno già a superare i 26 gradi, quindi si va verso un progressivo aumento delle temperature da qua al weekend con tempo stabile, quindi direi buone notizie dal lato del meteo.
E allora non chiediamo altro perché ci accontentiamo di questo per ora, poi andremo nel dettaglio ma più in là anche perché le buone notizie insomma ce le teniamo care, un po' di bel tempo ci serve, poi naturalmente serviranno anche di nuovo le piogge, ma come detto torneremo a collegarci con il LAMA. Buona giornata e buon lavoro, adesso una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo in Newsline.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo, spettacoli e performance fino a maggio. Info biglietteria @virgiliosiani.it. Sabato e domenica Stefania Tansini ne L'ombelico dei limbi indaga la relazione tra le cose a partire da Antonin Artaud. Corpo e voce sono testimonianza dell'esistente, realtà viva e carnale che esplode e implode procedendo verso una non fine. Giacolav è il nuovo sportello di ascolto e orientamento per lavoratori e lavoratrici che hanno necessità di maggiori informazioni sul disturbo da gioco d'azzardo. Uno spazio gratuito d'ascolto dove condividere domande e momenti di difficoltà. Lo sportello è online e in presenza a Campi Bisenzio, Calenzano ed Empoli. Per info chiama il 345 6257 303 o scrivi a giacolav@incontro.coop.
Controradio.
Andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi dal nostro sito e dai giornali. Un tecnico pisano tra i dispersi nell'esplosione di Suviana, come sentiamo anche dalla cronaca dagli inviati di Milano, di Popolare Network, le ore d'angoscia anche a Forcoli nella centrale bolognese, una squadra di soccorso che ha operato nel crollo di Via Mariti. È toscano uno dei lavoratori dispersi al bacino di Suviana sull'Appennino bolognese al confine con la Toscana. I soccorritori cercano sott'acqua tra le macerie dopo la violenta esplosione alla centrale idroelettrica che ha causato una nuova strage sul lavoro dopo quella immediatamente il rimando anche mentale, psicologico e al crollo di Via Mariti del febbraio scorso. Poi di taglio centrale c'è la fotonotizia del restauro di Ponte Vecchio a ottobre, il primo cantiere, ne parleremo nel corso della giornata perché è stato presentato il progetto di restauro e l'isola sul fiume di Funaro e Schmidt debutta a teatro. La Repubblica tiene insieme le due cose, parliamo dei due candidati, centrosinistra e centrodestra. La prima ha lanciato ieri con tanto di rendering diffuso che è visibile anche sui nostri canali cross mediali che sta facendo discutere sulla pagina Facebook Controradio Firenze l'isola sull'Arno presentata dalla candidata Funaro, ma c'è una sorta di ironia anche sul versante politico da Italia Viva, critiche dal centrodestra ma anche dal candidato a sinistra Dimitri Palazzo su questa isola con arnie che si compongono via via sull'Arno. Sara Funaro lancia l'idea di una piattaforma galleggiante mentre il PD lavora ad una mossa sull'aeroporto per favorire l'accordo coi 5 Stelle, qui si parla del versante dei dialoghi per la coalizione. Il candidato della destra Heike Schmidt in tarda serata ieri ha diffuso sui propri social e sa tanto di slogan che verrà poi utilizzato per la campagna elettorale mondiale, il titolo dell'evento, il Save the Date, diciamo, l'evento pubblico in cui si manifesterà oltre lo scioglimento ufficiale della candidatura avvenuto con la passeggiata di sabato scorso. Ebbene, si terrà martedì 16 aprile al Teatro Cartiere Carrara, l'ex Toscany Hall, appunto. Firenze Magnifica è il titolo dell'appuntamento. Locandina rigorosamente civica, facendo riferimento appunto a quello che si sta cercando di creare per attirare l'elettorato di centro. Dal Corriere, sicurezza stretta sui lavori pubblici, nei bandi tutele per gli operai anche in subappalto, meno peso al ribasso, sanzioni più dure, patto tra Palazzo Vecchio e sindacati a 2 mesi da Via Mariti. In realtà ne abbiamo già parlato quando è avvenuta la firma presentata e commentata in Palazzo Medici Riccardi, e poi la notizia di Alessandro, 37 anni, disperso a Suviana, lo strazio dei suoi, l'angoscia di Forcoli. Si torna sulle cascine e i 10.000 ieri per il fine Ramadan con i bambini di Gaza, particolari anche nell'articolo nel servizio di Raffaele Palumbo su controradio.it. Non può non esserci la fotonotizia del rendering della piattaforma galleggiante sulla Nazione, un'isola sull'Arno, l'idea della candidata Funaro, uno spazio polivalente per musiche e spettacoli in mezzo al fiume, la struttura con prefabbricati smontabili in caso di piena, le opposizioni, la città ha altre priorità. Alle 8:12 verso il processo Keu, anche con dei colpi di scena, udienza preliminare domani 12 aprile, ma noi salutiamo Samuela Marconcini dell'Assemblea Permanente Don Keu, ben trovata, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Marconcini, con lei di tanto in tanto facciamo il punto per lasciare i riflettori, anche i microfoni accesi su questa vicenda che approda anche sui banchi dei tribunali. In realtà abbiamo notizie, cronaca giudiziaria dal tribunale amministrativo di queste ore, che riprendiamo anche dai giornali, magari commentiamo anche insieme, perché la reputiamo non un bel segnale, ecco, sì, in vista del processo. Dalla Nazione di Arezzo, Cheu, il TAR dà ragione a chi mette TCA, non devono sborsare milioni per bonificare l'impianto Le Rose, quindi dà ragione ai due colossi rispetto ad un impianto, ad un'area, anzi un ordine di bonifica emesso nel 2023 dalla regione per sanare un'area inquinata a Bucine nell'Aretino e località Le Valli, un impianto autorizzato, poi operativo fino al 2020, sequestrato nel 2022 perché finito al centro delle indagini della Procura di Firenze proprio nell'inchiesta Nocheu. Bene, il TAR della Toscana ha annullato nel merito l'ordine di bonifica. Una vicenda complicata, cercheremo di capire di più anche con il comune di Bucine, che peraltro si è costituito parte civile nel processo che si apre domani. Che sensazioni ha rispetto anche a questo?
Allora, noi tra l'altro, come Assemblea Permanente Nocheu, siamo stati anche a Bucine e abbiamo visto, insomma, che in effetti l'amministrazione era molto sensibile a questo tema e è molto impegnata a cercare di trovare una soluzione, però appunto dal punto di vista delle diciamo bonifiche è tutto davvero molto 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 complicato e quindi purtroppo non mi stupisco che da un punto di vista burocratico, come dire, sia difficile individuare il responsabile, chi debba fare la bonifica, perché è tutto un passare la palla ad altri, ecco, come se nessuno fosse il responsabile diretto di questa vicenda. Ed è ovvio che, come dire, fino a che non, appunto, domani si apre il processo e probabilmente fino a che non finirà non ci sarà, da un punto di vista giuridico, individuato il responsabile, insomma, di tutta questa vicenda così complessa. Allo stesso momento, però, è la salute dei cittadini quella che, cioè di tutti noi, insomma, che ci preoccupa, e quindi forse si potrebbe cercare di trovare una soluzione, intervenire subito e poi dopo rivalersi su chi sarà giudicato responsabile da un punto di vista giuridico.
Questa è un'interpretazione interessante, utile anche per capire appunto chi sono poi le vittime principali, sia dal punto di vista ambientale, quindi i territori e i cittadini, per quanto riguarda la salute. Inquinamento ambientale, traffico di rifiuti pericolosi, associazione a delinquere aggravata dall'agevolazione mafiosa, ricordiamo, sono alcuni dei reati contestati dalla procura richiedendo rinvio a giudizio per 24 persone e 6 aziende coinvolte nell'inchiesta Cheu. In questi anni di indagini, in cui appunto si è scoperchiata una situazione che poi si è visto essere estremamente diffusa sul territorio, come sta procedendo anche la mobilitazione, la richiesta di trasparenza, la richiesta di risposte, soprattutto per il futuro?
Allora, devo dire che per quanto riguarda Empoli, dove abito, proprio recentemente noi ci siamo un po' allarmati in seguito alle dichiarazioni che ha fatto il procuratore della Repubblica all'inizio dell'anno giudiziario, Squillace Greco, perché ha dichiarato che ci sarebbero già infiltrazioni nelle falde. Ora, lui non ha specificato in che zona della Toscana, si è venuto a sapere dopo che riguardava Santa Croce sull'Arno, però ecco, come dire, come facciamo a tranquillizzarci, anche se non riguarda Empoli, però comunque riguarda il territorio dove abitiamo? Le sue dichiarazioni sono state effettivamente, ci hanno colpito tantissimo, e comunque se c'è un'infiltrazione a Santa Croce, se riguarda il canale Usciana che poi va a finire in Arno, che poi va a finire nel Mar Tirreno, sono comunque i luoghi che noi frequentiamo poi anche d'estate, insomma, quindi la situazione è preoccupante. Devo dire che questo aveva generato un allarme, perché abitando qua ad un certo punto cominci a chiederti, ma i tumori che sono sempre più frequenti forse dipendono da questa presenza di sostanze tossiche? È ovvio, io non posso dire sì, non sono un medico, ma sarebbe importante avere un'indagine epidemiologica appunto relativa a quel territorio.
Voi vi sentite sostenuti su questo?
Ci sono sempre più preoccupazioni.
Ecco, su questo fronte vi sentite sostenuti dalla politica, dalle istituzioni per questa richiesta appunto di informazioni rispetto a quello che sarà il futuro di territori che comunque sono coinvolti in un procedimento che ha a che fare con accuse di carattere ambientale che si ripercuotono sulla salute dei cittadini e non solo, però insomma questa è una delle priorità.
Sì, infatti. No, perché abbiamo fatto richiesta espressamente, appunto, approfittando della presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ad Empoli, durante un consiglio comunale aperto. Davvero la paura era tanta, l'abbiamo chiesto direttamente a lui, che però non sapeva niente. Quindi dopo, solamente dopo aver fatto questa un po', diciamo, azione, un po' anche dalla risonanza mediatica, allora le risposte sono arrivate e sono state appunto negative. Non vi preoccupate, ancora non c'è nessun tipo di contaminazione. Però ecco, questa mancanza di informazioni regolari, costanti, un po' ci preoccupa e notiamo una tendenza a minimizzare. E questo fa il paio purtroppo con la decisione presa dal comune di Santa Croce sull'Arno, invece, a differenza di quello di Bucina, a differenza di quello di Empoli, di non costituirsi parte civile nel processo.
Volevo proprio arrivare qui. Come interpreta questa decisione annunciata nelle scorse ore, insomma, di in caso con gli uffici intervenire successivamente?
Allora, è vero che da un punto di vista meramente formale la vicenda Chieu ha individuato 13 siti contaminati nella regione toscana tra le province di Firenze, Arezzo, Pisa e Lucca, ma non Santa Croce sull'Arno. Quindi, come dire, se uno si limita al punto di vista strettamente giuridico, sì.
Alla geolocalizzazione, diciamo, inserita nei fascicoli al momento, sì.
Ecco, esattamente. No, non c'è. Tra l'altro questa delibera della giunta è stata approvata in assenza della sindaca di Santa Croce sull'Arno, che però, ricordiamolo, è una degli imputati. E tra l'altro, siccome io, abitando qua, tantissime persone mi hanno detto: ma guarda Samuela, tu non la conosci personalmente, è una bravissima persona, si è impegnata tantissimo nel sociale. Quello che ha fatto lei precedentemente non era stato fatto, nemmeno per quanto riguarda la scuola. Ecco, io questo non ho ragione di dubitarlo, e anzi credo che sia vero, ma non è questo il punto. Cioè, qui secondo me sfugge il punto politico di questa vicenda, che riguarda un partito, in questo caso il PD, che in altre occasioni, e faccio riferimento a due vicende, come dire, attualissime, Bari e Torino. Ecco, lì è intervenuta la segretaria del partito Elly Schlein, dicendo: dobbiamo affrontare questo problema, dobbiamo preparare una carta, diciamo, di valori condivisi, come dire, la questione morale.
Si aspetterebbe che anche sul suo territorio avvenisse tutto questo, anche perché, lo ricordiamo, dalle indagini della direzione distrettuale antimafia è emerso che il titolare dell'impianto di trattamento abusivo di materiali riciclati dai reflui delle concerie di Santa Croce ha avuto stretti contatti con esponenti del gruppo mafioso al centro dell'inchiesta. Insomma, ci sono tutta una serie di scenari che impattano sul territorio di Santa Croce sull'Arno. Poi se ne verificheranno le cause, le responsabilità e i soggetti, appunto, certo, responsabili di reato. Però è chiaro, ecco, Marconcini, cosa vi aspettate da questo iter processuale, che sicuramente sarà lungo, in cui immagino l'obiettivo, la speranza è che venga fatta chiarezza anche per il futuro. Parlo anche del Chieu futuro, voglio dire, i fanghi non sono terminati con l'apertura dell'inchiesta.
Certo. Sì. Infatti noi vorremmo più che altro che questo dibattito arrivasse ad avere che entrasse nel dibattito nazionale, perché noi ringraziamo tantissimo i giornalisti toscani che ci hanno intervistato più volte, e tra l'altro ci rendiamo conto come sia difficile fare giornalismo d'inchiesta oggi, no? Soprattutto con un governo che cerca anche di limitare il ricorso alle intercettazioni, e proprio dalle intercettazioni, ecco, abbiamo dei fatti, no? Che al di là poi della valutazione che verrà fatta sul piano penale civile, certo, di questi fatti, però ecco, i fatti ci sono e emergono appunto dalle intercettazioni, che sono davvero molto gravi, fanno intuire una sorta di senso di impunità, ecco, proprio perché si fa parte di un sistema di potere. Ecco, questo è veramente preoccupante. Allora, se questo non entra nel dibattito nazionale e rimane confinato ad un evento di provincia, è vero che siamo nella provincia, ma in realtà è una vicenda che ha, ahimè, un risvolto addirittura, se non europeo, addirittura direi globale, proprio perché arrivano le pelli dall'India, dal Brasile, ci sono lavoratori dal Senegal e si produce per il 98%, qui vengono prodotte il 98% delle suole di tutta Europa, quindi è davvero una vicenda importantissima che non può rimanere confinata nei ristretti ambiti provinciali. Quindi ci auguriamo che davvero susciti un dibattito nazionale, perché riguarda anche il modello produttivo che vogliamo avere in Italia. Ecco,
assolutamente, lo stesso presidente di Legambiente più volte ai nostri microfoni ha ricordato non solo come si tratti del più grave caso di inquinamento ambientale della storia della nostra regione, però è sintomatico di un sistema ben più largo, e Legambiente, che si è costituita anch'essa parte civile, sottolinea come le scorciatoie e le infiltrazioni del malaffare sono il peggior nemico dell'economia circolare che tanto si vuol praticare e professare. Allora, noi ringraziamo Samuela Marconcini per questo aggiornamento, ci risentiremo naturalmente, buona giornata.
Grazie, grazie, grazie mille, buona giornata.
Alle 8:27 minuti leggiamo dei messaggi sui vari temi che abbiamo fin qui trattato in Newsline questa mattina, 342-8104-111. Ci scrive un ascoltatore: mia moglie insegnava in zona San Miniato, l'incidenza di tumori nei genitori degli studenti era piuttosto alta, probabilmente il fatto che lavorassero tutti in zona in ambito conceria non è irrilevante, tutto questo naturalmente dovrebbe essere accertato scientificamente, ma Marconcini proprio questo, no, chiedeva, che di avere avere rassicurazioni scientifiche certe per quanto riguarda la salute, il futuro e la compromissione non solo dell'ambiente ma anche della salute dei cittadini che si trovano nelle aree dove insistono gli elementi di questa indagine, le aziende sotto inchiesta e tutto quello che è il sistema appunto che ha portato, come dicevamo, alle 26 persone che dovranno essere chiamate in causa domani rispetto all'udienza preliminare che si apre, l'atteso processo CheU per quanto riguarda l'inchiesta della direzione distrettuale antimafia del nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale dei carabinieri di Firenze. Altra tematica era quella dell'isola, no? Galleggiante sull'Arno, lanciata ieri da Funaro con tanto di rendering, progettata da un architetto di Milano e a forma di arnie che si compongono come piattaforma galleggiante. Ci scrivono, ecco, ma la sovrintendenza che non fa mettere le panchine, in realtà sono le pensiline per chi aspetta la tranvia alla fortezza con 45 gradi d'estate, poi fa fare l'isola sull'Arno, tema interessante che ci offre anche lo spunto per ricordare che la stessa neo, a questo punto non più nuova ma già in carica da qualche tempo, sovrintendente Ranaldi, ha lanciato proprio quest'estate da Controradio una call per i giardini galleggianti e quindi quest'idea di creare qualcosa di galleggiante sull'Arno che potesse rivitalizzare il fiume da un punto di vista di fruizione ambientale veniva dalla stessa sovrintendente, anche che voleva appunto lanciare una call e l'anticipò proprio ai nostri microfoni. Le sponde dell'Arno mi stanno molto a cuore, sto pensando a recuperarne la vivibilità con sponde arbore e con giardini sull'acqua, attendo delle proposte a riguardo. Chissà che Funaro non abbia proprio raccolto questa sollecitazione e da qui questa proposta che però non sta trovando sul fronte politico ma anche sui nostri canali social grandi reazioni positive, ma chiederemo anche alla stessa sovrintendente cosa ne pensa. Sono le 8:29 minuti, però in linea tra qualche istante al GR di Popolare Network, subito dopo come anticipato ci dedicheremo allo sciopero per la sicurezza sul lavoro che è di carattere nazionale con 8 ore su Bologna e manifestazione per quanto riguarda quello che è successo anche dopo la tragedia di Suviana. Rimanete con noi.
Popolare Network, Popolare Network. Sono le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Nella notte c'è stato un massiccio attacco russo su tutta l'Ucraina, nella regione di Kiev l'allarme aereo è durato oltre 5 ore, almeno 10 le vittime nelle regioni di Kharkiv e Odessa. Il Ministero dell'Energia ucraino ha reso noto che gli impianti di produzione elettrica sono stati colpiti nella regione di Zaporizhia, Leopoli, Kiev e Kharkiv. Nella città orientale circa 200.000 persone ora sono senza luce. Tutti i nostri alleati si rendono conto di quanto sia cruciale per l'Ucraina la necessità di una difesa aerea, ha dichiarato poco fa il presidente Zelensky. A Suviana le ricerche dei dispersi e la centrale elettrica Enel Green Power sono continuate per tutta la notte, operazioni difficili, è stato anche abbassato il livello del bacino di Suviana per poter entrare nei locali allagati. Disastro e omicidio colposo sono i reati ipotizzati nell'inchiesta della Procura di Bologna, ricordiamo 3 gli operai morti accertati, 4 i dispersi, 5 i ricoverati con ustioni. Oggi è il giorno dello sciopero generale di CGIL e UIL che si allarga da 4 ad 8 ore in Emilia Romagna e che vedrà a questo punto Bologna come centro della protesta contro le morti sul lavoro. Questa mattina alle 9 il corteo nella città. Proseguono le ricerche di 15 migranti dispersi in mare, tra questi ci sono 3 minori, nel naufragio avvenuto ieri sera nel Mediterraneo centrale. 9 le vittime accertate, tra queste una bambina di 4 anni, ci sono anche 22 sopravvissuti, 6 dei quali sono ora ricoverati al poliambulatorio di Lampedusa. L'imbarcazione con 46 migranti a bordo era partita dalla Tunisia e si è ribaltata a causa delle cattive condizioni del mare, con onde alte oltre 2 metri. In Spagna il Parlamento sta discutendo una proposta di legge popolare che chiede una sanatoria per regolarizzare i migranti. Sentiamo da Madrid il nostro collaboratore Giulio Maria Piantadosi.
Mentre il Parlamento europeo approva il nuovo patto migratorio che inasprisce le regole sull'immigrazione, la Spagna discute se approvare o no una sanatoria per i migranti. Il Parlamento di Madrid ha accolto l'iniziativa di legge popolare che chiede la regolarizzazione degli stranieri che vivono in Spagna senza permesso di soggiorno. La proposta di legge popolare ha raccolto oltre 600.000 firme ed è stata lanciata da un ampio fronte di associazioni, dalla Caritas al Collettivo dei Migranti. A favore di prendere in esame l'iniziativa si sono espressi tutti i gruppi politici spagnoli, solo l'estrema destra di Vox ha votato contro. Ora la proposta di legge sarà messa al dibattito in Parlamento, ma molto probabilmente sarà respinta nel voto finale. Alcuni pezzi della maggioranza di Sanchez infatti sono contrari, anche se l'ultima sanatoria in Spagna c'è stata 15 anni fa, nel 2005. Allora venne concesso il permesso di soggiorno a 600.000 lavoratori extracomunitari. Ora si calcola che ce ne sono più di 350.000 senza permesso di soggiorno, la maggioranza proveniente dall'America Latina. Ma anche se l'iniziativa dovesse essere respinta dal Parlamento spagnolo, ha raggiunto comunque uno dei suoi obiettivi: costringere la politica ad affrontare una questione che finora ha cercato di evitare.
C'è stato ancora un arresto eccellente nella politica barese, infatti la terza ondata di provvedimenti nell'inchiesta della Procura sul malaffare colpisce un ex assessore regionale, Alfonso Pisicchio, ex assessore della giunta di Michele Emiliano. Finito in manette anche il fratello Enzo Pisicchio, sono accusati di corruzione, di truffa, finanziamento illecito ai partiti. Alfonso Pisicchio aveva appena annunciato, tra l'altro, le proprie dimissioni da presidente dell'Agenzia regionale per l'innovazione, a cui Emiliano lo aveva nominato solo pochi mesi fa. Tutto questo avviene a poche ore dall'arrivo a Bari di Giuseppe Conte. Il capo del Movimento 5 Stelle sarà oggi in città e Conte potrebbe annunciare il ritiro dei suoi assessori, degli assessori del Movimento, dalla giunta di Emiliano, così rinfocolando, portando avanti lo scontro con il PD incentrato sul tema della legalità. Il tempo oggi: pressione atmosferica in aumento da oggi e per il fine settimana, via via più soleggiato in tutte le regioni, con tempo stabile, temperature in salita. Ci risentiamo con le notizie alle 9:30, ancora una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A11, code per traffico tra Pistoia e il Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna che non riceve il tutto verso Firenze. Per veicolo fermo in avaria, 3 km di coda tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione di Pisa. Sempre in direzione mare, coda per traffico tra San Miniato e Santa Croce verso Firenze, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta, coda in uscita a Santa Croce. Voltiamo pagina, quest'oggi è stato indetto uno sciopero nazionale della durata di 4 ore che interesserà il trasporto pubblico locale, in particolare il servizio di Trenitalia non sarà garantito dalle 9:01 alle 13, il servizio di Autolinee Toscane dalle 18 alle 22 e per quanto riguarda la tranvia di Firenze dalle 13:01 alle 17. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Pistoia Musei presenta 60 Pop Art Italia, la mostra con le opere dei maggiori esponenti della pop art italiana. Schifano, Festa, Rotella, Kunellis sono solo alcuni degli artisti presenti a Pistoia, insieme a grandi nomi internazionali come Warhol e Rauschenberg. Il boom economico e il fermento degli anni 60, il linguaggio diretto e colorato, ispirato a cinema e pubblicità. Fino al 14 luglio, 60 Pop Art Italia, Palazzo Buontalenti, Pistoia. Info su Pistoia Musei.it. Per la prima volta a Firenze, Welcome to Bararangar di Marie Clark. La mostra dell'artista indigena australiana celebra la sua cultura ancestrale e apre spazi artistici innovativi tra riappropriazione del patrimonio culturale nativo e sensibilità ecologica multimediale a Firenze dal 12 aprile al 28 luglio. Inaugurazione venerdì 12 aprile alle 17 al Museo di Antropologia e Etnologia e alle 18 a MAD Murate Art District. Info murateartdistrict.it.
Psichedelia afro, beat latini, trame dal Medio Oriente, tradizione Tuareg e un omaggio a Gil Scott Heron. Torna Mixité, la rassegna jazz che fa il giro del mondo in musica. 10 concerti in programma fino a giugno alla Park di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica.
Domenica 14 aprile alle 19, Nadir Trio con Ares Tavolazzi, storico membro degli Area. Un originale impasto sonoro tra il sound del vecchio e Medio Oriente e quello del jazz. Una tempesta. Dall'isola di Gorgona, i detenuti del carcere salgono sul palco del Teatro delle Arti per una versione rivisitata dello spettacolo creato insieme alla compagnia Teatro Popolare d'Arte. Un incontro tra comico e tragico, come nella vita. Giovedì 18 e venerdì 19 aprile, ore 20:30, al Teatro delle Arti di Lastra Assigna. Seguici sui social, @ Teatro delle Arti. Contro Radio.
Riconosco un solo culto, il culto dell'amore. Appartengo ad una razza, la razza dell'umanità. C'è soltanto una ragione, la ragione del cuore. Riconosco un certo Dio che non gliene frega niente di te. A capire perché quel cretino è più ricco di me. Perché quel cretino è più ricco di me. Lui brancola nel buio, non trova mai la luce. Sì, come un vampiro, prende energie rinnovabili.
Sono le 8:41 minuti, abbiamo anticipato, vogliamo dedicare questo approfondimento allo sciopero nazionale promosso da CGIL, CGIL UIL contro le morti sul lavoro. Ricordiamo c'è anche un'altra adesione che poi verificheremo sul fronte del trasporto pubblico locale. Ci sono tantissime iniziative e manifestazioni sul territorio, presidi praticamente in tutti i capoluoghi: Livorno, Lucca, Massa, ma anche Piombino e poi Siena, Empoli, Arezzo, a Firenze un'assemblea che partirà tra poco con l'apertura di Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, che salutiamo, ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fantapie, purtroppo ci inseriamo in un contesto di cronaca che rimanda anche il nostro territorio a una rabbia che ha a che fare con la sicurezza sul lavoro, che non produce gli effetti che da quel febbraio scorso del crollo di Via Mariti in termini appunto di vittime continua a seminarne. Stiamo raccontando con i colleghi di Popolare Network quello che sta succedendo a Suviana, abbiamo ricordato che c'è anche un disperso toscano dal Pisano, ma soprattutto ci dice a livello sindacale cosa assume, quali sono i connotati di questa mobilitazione, di questo sciopero nazionale che era già stato indetto. Sono richieste precise rispetto alla vigilanza, alla prevenzione, alla parità di trattamento negli appalti pubblici e privati, alla formazione, a un nuovo modello sociale di impresa. Ma alla luce di quanto è successo c'è una rabbia che va oltre quelle che sono mobilitazioni naturalmente legittime, ma che non corrispondono a una risposta adeguata. E soprattutto, insomma, la cronaca supera tutte le richieste.
Sì, grazie. Guardi, non stiamo parlando più di tragiche fatalità. Qui sono delle stragi sul lavoro che si susseguono, perché noi negli ultimi paio di mesi abbiamo avuto più di 15 morti sui posti di lavoro. Quindi è opportuno mettere all'angolo le aziende che non rispettano più le norme e i regolamenti sulla sicurezza. Il vero problema è questo: ci sono molti datori di lavoro che non rispettano normative sulla sicurezza, e a questi datori di lavoro dobbiamo impedirli di lavorare. Quindi basta partecipare ad appalti pubblici e privati nei confronti di aziende che hanno morti sul lavoro, comunque che violano le normative sulla sicurezza. Questo è una delle prime cose che chiediamo, e più investimenti pubblici e privati per la prevenzione e per maggiori controlli e ispettori che ci devono essere a controllare sui posti di lavoro. Serve veramente un processo culturale completamente diverso a quello che stiamo assistendo oggi. Deve vincere la responsabilità sociale delle imprese verso invece una rincorsa del profitto che ormai ha raggiunto dei livelli impensabili. Siamo tornati indietro sui posti di lavoro, siamo quasi a 900. Se ci ricordiamo sui cantieri precedenti, quello in Via Merita a Firenze, non conoscevamo nemmeno le persone che lavoravano, c'erano persone in nero, persone senza permesso di soggiorno, subappalti. Insomma, serve veramente un cambio completo di percorso e di procedura che porterà a maggiore, sempre più a mobilitazione, perché noi come UIL insieme alla CGIL non molleremo questo percorso fino a che non avremo raggiunto delle condizioni accettabili e da paese moderno sui posti di lavoro.
Ma dal punto di vista locale, sul nostro territorio ho partecipato proprio alla firma del protocollo in città metropolitana sulla sicurezza, la stretta sui lavori pubblici, nei bandi, le tutele per gli operai anche in subappalto, il patto insomma tra Palazzo Vecchio e sindacati. Sono momenti importanti di iniziativa che vengono dal territorio, ma si può lavorare di territorio in territorio, oppure ci dovrebbe essere davvero un contesto legislativo e governativo che metta in pratica quello che lei stava dicendo?
È questo il vero problema: abbiamo un governo centrale sordo a questo, che comunque non fa investimenti equilibrati e tali per risolvere questo problema, si confronta con i corpi intermedi, e quindi serve invece un'azione politica importante non solo sul territorio. Quindi quello che abbiamo fatto a Firenze è una goccia nel mare, si deve veramente agire in maniera più completa all'interno di tutte le strutture e di tutti i territori dove dove operano siti produttivi. Quindi è un lavoro importante, grande, che ci aspettiamo che la politica e le istituzioni facciano, in particolar modo quelle centrali, e poi servono anche investimenti privati, cioè le imprese devono fare la loro parte, perché sono i principali responsabili sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, la lasciamo all'assemblea generale di CGIL e UIL che aprirà tra poco all'auditorium al Duomo nell'ambito delle numerosissime iniziative sul territorio di oggi per lo sciopero nazionale. Grazie, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
A voi, buona giornata, grazie.
Salutiamo anche Alessia Gambassi, che è la segretaria della segreteria della filiale della CGIL della Toscana. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno.
Senta, per quello che riguarda una serie di questioni appunto che ci veramente angosciano tutti i giorni a proposito della sicurezza, degli incidenti, dei morti sul lavoro, da Via Mariti a quello che sta succedendo in queste ore, eccetera, eccetera, forse non è chiaro un concetto, cioè per occuparsi di questi temi ci vogliono soldi, volontà politica, progettualità. Cioè l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, e ne stiamo ricevendo molti dal mondo del governativo, sono delle dichiarazioni, diciamo così, servono cose molto concrete.
Sì, allora diciamo la questione, ovviamente, sapete che abbiamo proclamato come filea CGM la UIL, ore di sciopero, non diciamo quattro come diciamo è stato proclamato appunto a livello nazionale. Abbiamo proclamato 8 ore per i settori dell'edilizia, del legno, dell'affidio, del cemento e della perizia. E uno dei motivi centrali diciamo dello sciopero di oggi è andare ad eliminare tutte quelle tutti quei temi che portano poi a morte sul lavoro. Sul lavoro e quindi diciamo
Gambassi, siccome non la stiamo sentendo bene, sì, proviamo a richiamarla magari su WhatsApp, vediamo di fare un collegamento migliore. Intanto chiedo alla regia Mirko Roppolo di mandare Dario Nardella, il sindaco di Firenze, perché su Viana e su quello che è stato fatto anche sul territorio fiorentino, ma soprattutto su quello che manca a livello istituzionale, lo abbiamo sentito, ascoltiamo.
La tragedia di Subiana ci colpisce tutti, noi fiorentini in particolare, perché non sono passati neanche 2 mesi dalla tragedia di Via Mariti. Le circostanze sono diverse, però purtroppo, come dire, il filo conduttore rischia di essere il solito, cioè che l'attenzione verso la sicurezza del lavoro non sia mai abbastanza. È chiaro che dobbiamo ancora capire le dinamiche nel dettaglio dell'incidente della centrale idroelettrica in Emilia-Romagna, peraltro a poco tempo dal confine con la Toscana. Però rimane ancora una volta l'amarezza profonda di un paese che non riesce a invertire la rotta sulla sicurezza. Anzi, se guardiamo i dati di cui disponiamo a febbraio di quest'anno, l'aumento di incidenti mortali sui luoghi di lavoro è del 19%. Impressionante. Questo significa che non ci sono ancora delle azioni capaci di prevenire incidenti di questo tipo. Io mi auguro che la Carta di Firenze possa diventare ora più che mai un punto di riferimento per una riforma incisiva della disciplina sulla sicurezza del lavoro, perché la Carta di Firenze indica proposte molto concrete, come quella della riduzione drastica dei subappalti, come quella della riduzione della frammentazione delle aziende, come quella anche dell'applicazione di contratti che siano i più tutelanti possibili verso appunto i lavoratori. È ovvio che, ripeto, non possiamo trarre già ora giudizi sbrigativi su quello che è successo alla diga in Emilia-Romagna, a Subiana, però sembra di vivere lo stesso film. Di nuovo i sindacati che scioperano, di nuovo manifestazioni, di nuovo critiche, polemiche. Siamo uno dei paesi europei nelle peggiori condizioni dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. La Carta di Firenze è lì, è pronta e può essere davvero assunta dal governo come parte significativa della riforma che peraltro la ministra del lavoro aveva annunciato proprio nei giorni del sopralluogo al cantiere di Via Mariti.
Ecco, abbiamo recuperato il collegamento con Alessia Gambassi, segretaria filea CGIL Toscana. Ricordiamo appunto la filea come categoria ha indetto sin da subito le 8 ore, non le 4, perché è uno dei settori più colpiti. Gambassi, Nardella diceva, sembra di vedere la solita trama, solo che insomma la politica deve rispondere non con dei commenti ma con degli interventi ben precisi, e forse insomma lo doveva fare già da tempo.
Certo, infatti appunto noi abbiamo proclamato 8 ore di sciopero perché il nostro obiettivo, come quello della FENAUIL, sono 0 morti sul lavoro, e quindi dobbiamo partire dalle ragioni per cui si muore. Si muore per il mancato rispetto delle regole, per l'aumento dei ritmi di lavoro, per l'insufficienza dei controlli, per la mancata formazione, perché si è precari, perché si lavora in un appalto dato in subappalto, perché c'è assenza di organizzazione lavorativa talvolta, e perché talvolta la diligenza antepone il guadagno alla sicurezza. E quindi sono tutti questi diciamo i temi su cui la politica deve lavorare affinché si riesca davvero ad arrivare a 0 morti sul lavoro e 0 infortuni, perché comunque ci sono oltre morti anche molti infortuni sul lavoro anche gravi.
Alcuni strumenti come la patente a punti, diciamo così, per essere sintetici nella descrizione, raccontati dal segretario Landini, ce li illustra, la convincono?
Allora no, nel senso che la patente, diciamo cosiddetta patente a crediti, non è diciamo quello che noi ci aspettavamo, insomma dopo tanti anni, era dal 2008 che si aspettava la patente a punti, ma così come contenuta, diciamo così come è stata diciamo varata, dal nostro punto di vista non una cosa fatta bene. E, diciamo la patente a punti, giusto per dire una cosa, diciamo per imprese e lavoratori che operano nei cantieri, viene data diciamo una dotazione alle imprese di 30 punti. Per lavorare ne servono almeno 15, se muore un lavoratore ne vengono tolti 20, quindi basta fare un corso diciamo sulla sicurezza che si vanno a prendere 5 punti e si lavora di nuovo. Quindi diciamo questo non può essere diciamo la patente che appunti che noi volevamo, cioè noi pensiamo che sia necessaria una patente a punti che vada a premiare le imprese serie, a penalizzare quelle che non lo sono. E poi un altro punto essenziale è anche la qualificazione delle imprese, cioè ci deve essere una qualificazione delle imprese anche all'ingresso, cioè non si può andare alla Camera di Commercio a aprire un'azienda edile senza avere formazione, esperienza, mezzi, un organico adeguato e pensare appunto di poter lavorare come chi invece ha una struttura, un'organizzazione, perché altrimenti poi si va verso la direzione di appunto di avere meno sicurezza e si porta appunto il livello delle tutele verso il basso.
Gambassi, lei in maniera anche molto sintetica e chiara ci ha descritto sostanzialmente due elementi: un sistema produttivo al collasso, cioè totalmente controproducente rispetto a quello che è la salvaguardia della vita, non solo del diritto al lavoro ma del diritto alla vita del lavoratore, e poi una politica che come sempre fa la regola e fa anche il metodo insomma per aggirarlo, comunque una regola che poi non incide, il solito modo insomma di porre un qualcosa che sembra un limite, in realtà poi ci sono tutte le modalità per poterlo aggirare, quindi siamo veramente in un cul-de-sac. E che fiducia ripone in una contrattazione anche a livello nazionale e interistituzionale per arrivare a dare risposte che non siano la cronaca di febbraio, che non siano la cronaca di questi giorni?
Allora, intanto vorrei insomma precisare che diciamo ci sono anche in Toscana molte imprese serie, quindi molte imprese che lavorano rispettando le regole, certo. Perché poi le regole ci sono, molte regole ci sono, quindi se si rispettano, chiaramente se si evita, ad esempio noi sosteniamo questo, il subappalto a cascata, quindi diciamo dare l'appalto in appalto e poi di nuovo un appalto dove si va poi a incidere sul costo dei materiali, sul costo contrattuale, di conseguenza sulla sicurezza, è chiaro che si lavora bene se si evita questo, e ci sono imprese, tante imprese serie, quindi questo mi piace precisarlo. Sulla rifiducia che riponiamo, noi stiamo facendo come CGL dentro ovviamente, come Fillea e quindi e come Feneale e dentro con la CGL e con la UIL, stiamo facendo un percorso di manifestazioni, quindi oggi lo sciopero, poi ci sarà il 20 aprile la manifestazione a Roma, e proprio perché stiamo cercando di mettere in campo tutti quelli che sono i nostri strumenti per poter chiedere al governo di cambiare quindi le regole e soprattutto di far sì che appunto le regole siano applicate, e quindi anche appunto come dicevamo prima con più controlli e con più presidi territoriali e facendo più formazione e appunto e altro. E quindi la fiducia è quella, diciamo, che riponiamo sul fatto di venire ascoltati appunto dal governo, e lo stiamo facendo con i mezzi che abbiamo, con gli strumenti che abbiamo.
Speriamo anche con il numero di adesione a queste mobilitazioni, allo sciopero nazionale di oggi, ma alle iniziative che lei stessa ci ricordava. Grazie Alessia Gambassi, segretaria Filia CGIL Toscana, per essere stata con noi.
Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Mississippi, Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was wearing a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive.
Indicazioni di servizio per quanto riguarda le mobilitazioni. Dicevamo, l'assemblea a Firenze dalle 9:30 alle 13 all'auditorium del Duomo, ma ci sono dei concentramenti per quanto riguarda la provincia di Firenze, Empoli, presidio alle 10:30 in piazza Vittoria, Grosseto presidio dalle 10 in piazza Fratelli Rosselli, a Livorno il corteo che partirà tra poco alle 9 dalla raffineria Eni, a Lucca un presidio davanti alla prefettura, a Massa la stessa cosa, a Piombino iniziative presso la Saletta, quartieri Salivoli, a Siena Poggi Bonsi un corteo con concentramento alle 9 in piazza Matteotti, e poi insomma sono davvero tante le mobilitazioni sul territorio toscano per questa giornata di sciopero nazionale sulla sicurezza sul lavoro. Ma sono le 8:58, una breve pausa pubblicitaria e poi Raffaele andiamo a parlare, lo abbiamo intitolato San Donnino, storia di un mostro che cambia ecopelle. Un gioco di parole che però è significativo rispetto al percorso in 38 anni.
Molto significativo, perché veramente quell'ecomostro che ha sparso diossina per 13 anni ed è rimasto fermo, poi per quasi 40 anni è entrato a far parte da una parte dello skyline, diciamo così, della piana, dall'altra parte è stata una situazione lì cristallizzata dove comunque i bambini andavano a giocare, anche non in tempi recentissimi, ma dopo la chiusura sì, per cui ha avuto delle conseguenze sulla salute di tanti abitanti del luogo. Ora finalmente inizia la demolizione e la riqualificazione, lo racconteremo tra pochissimo.
Cambia uomo cambia, una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema La Compagnia di Firenze, a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci, 25 aprile.
Martedì 9 aprile alle 20:30 L'Accusa, un film di Ivan Attal con Charlotte Gainsbourg. A seguire incontro con Andrea Bigalli. Info cinemalacompagnia.it. Sponsor Unicop Firenze.
Al centro Pecci di Prato è Pecci Night. Venerdì 12 aprile, apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare tutte le mostre in corso, oltre a E se ci entrassi dentro, il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, NAB Project Space e O Sounds. Alle 18:30 incontro dedicato alle radio libere e a Giorgio Lolli. Alle 21:30 la performance White Out della coreografa Maria Assabi a cura di King Caleri. Alle 22:30 l'installazione site-specific Bodies and Subwoofers dell'artista Stefani Egedi a cura di NAB Project Space e O Sounds. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it. Non ti azzardare, un docufilm sul gioco d'azzardo raccontato da un ex giocatore, da operatori e amministratori. Un problema che colpisce anche i più giovani con l'online e che ha effetti dirompenti sulle economie familiari e nelle relazioni e in alcuni casi alimenta la criminalità organizzata. Non ti azzardare è alla Compagnia, in via Cavour a Firenze, domenica 14 aprile alle 20:45. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. A seguire una riflessione coordinata da Chiara Brilli con Andrea De Conno di ANCI, il regista Massimo Tarducci e Andrea Bigalli. Evento di Federsanità ANCI Toscana in collaborazione con Libera Toscana e la Compagnia, media partner Controradio.
Se non sei stato nel West degli Stati Uniti, cogli l'occasione e parti in compagnia degli ascoltatori di Controradio. Guida la carovana. Jimmy Tranquillo. Dopo il successo delle avventure precedenti, sono aperte le iscrizioni al Western Dream 2024. Dal 16 al 28 agosto un fantastico viaggio nei grandi parchi nazionali del West, dal Grand Canyon alla Monument Valley, visita di San Francisco, Los Angeles, Las Vegas e molto altro. La scadenza iscrizioni è il 21 aprile, ma se sei interessato, prenota subito, i posti potrebbero esaurirsi. Scopri tutto su www.controradio.it / Western Dream.
Controradio.
Cinque. Allora, dicevamo qualche minuto fa, addio finalmente al mostro cosiddetto di San Donnino, via la demolizione, e soprattutto alla ricostruzione. Si parla di un impianto all'avanguardia che non servirà soltanto alla Toscana ma anche ad altre realtà, fermo dal 1986, sono passati veramente tanti anni dopo essere stato attivo per 13 anni, essere stato fermato perché generava diossina. Adesso dovrebbe veramente accadere altro. Tra poco sentiremo anche il sindaco di Campi Bisenzio, ma partiamo invece adesso dal presidente di Alea, Lorenzo Perra, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno.
Si è parlato di un giorno storico, che cosa ne sarà di quel posto, Perra?
Ma allora sì, l'affermazione enfatica del giorno storico è perché in qualche maniera si è spento un interruttore e se ne è acceso un altro. Si è spento l'interruttore della gestione di quell'area, che è stata un'area importante per lo smaltimento dei rifiuti di Firenze e della Toscana centrale. È appunto stato per 13 anni un inceneritore, quindi stiamo parlando di impianti di vecchia generazione che bruciavano a 1000 gradi i rifiuti prodotti, ma lo facevano in grande quantità. E lo facevano 365 giorni l'anno in via continuativa per 13 anni, questo fino al 1986. Poi quell'area è diventata un'area di trasferenza, cioè era un'area dove venivano stoccati temporaneamente i rifiuti per essere poi destinati i medesimi rifiuti a smaltimento, quindi verso le discariche toscane. E la chiusura di questo ciclo, che in realtà era una fase dell'economia lineare, appunto produzione, smaltimento, cambia, e quindi cambia in qualche maniera anche il paradigma della gestione dei rifiuti in quell'area, perché in quell'area ci sorgerà un impianto di recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, quindi tutto quello che viene prodotto degli scarti degli elettrodomestici, ma anche di computer, di telefoni, quindi viene recuperato il materiale, viene destinato al riciclaggio e al recupero, e quindi si crea quel ciclo virtuoso di appunto rigenerazione del materiale scartato. Verrà poi esteso anche a un impianto di recupero dei pannelli fotovoltaici esausti e poi anche delle batterie al litio, che sta diventando un problema molto, molto importante. Tra l'altro l'offerta, diciamo, di recupero di impianti RAE è piuttosto scarsa in Italia, motivo per cui appunto non sarà un impianto soltanto a servizio di Firenze, dell'area fiorentina e della Toscana centrale, ma appunto potrà coprire un'area più ampia, e quindi noi andiamo in questa direzione. È un investimento significativo, per una parte coperto da PNRR, quindi per circa il 10%, mentre invece il 90% è uno sforzo che sta sulle spalle dell'azienda, però contiamo di farcela grazie anche alla dimensione cresciuta di questi anni di Alea.
Ecco, Perra, dalla demolizione di parte dell'ex inceneritore, di alcuni locali limitrofi e la costruzione poi degli edifici, che iter temporale, di cosa stiamo parlando da un punto di vista proprio di cronoprogramma?
Allora, in questo momento c'è la fase più complessa, che è quella dell'abbattimento delle torri, delle due torri di 60 metri che vengono mangiate, diciamo, da una macchina, che è una specie di grande pinza che sta appunto eliminando le due torri. Questa lavorazione dura una settimana e 10 giorni, quindi è iniziata, come sapete, sul finire della settimana scorsa, prenderà tutta questa settimana e parte della prossima. Poi noi continueremo all'eliminazione del manufatto architettonico dell'inceneritore, quindi verrà completamente eliminato nell'arco di 2 mesi, quindi a giugno noi non avremo più l'impianto. Questa fase di decommissioning, anche questa è recupero, perché è cemento armato, quindi le parti in metallo vengono recuperate e la parte, diciamo, in muratura viene destinata poi più che allo smaltimento, al recupero, ai sottomanti. Insomma, c'è tutto un percorso dell'azienda aggiudicataria che sta gestendo il decommissioning. Subito dopo inizia la fase invece di costruzione, e la fase di costruzione si completerà entro il giugno del 2026, perché sono appunto due capannoni molto più bassi. C'è poi una parte a verde che consente l'inserimento architettonico del nuovo manufatto rispetto al contesto esterno. Il vecchio inceneritore è diventato per molti anche luogo di, come dire, di affezione, però era oggettivamente, urbanisticamente molto impattante, e quindi la nuova costruzione invece avrà caratteristiche di maggiore uniformità rispetto all'area circostante, che un tempo era poco abitata e che oggi invece è molto abitata.
Infatti, Lorenzo Pereira, grazie.
Grazie a voi.
Il presidente di Alia, grazie per essere stato con noi. Dal 73 all'86, 13 anni di emissioni di diossina, si parla oggi di un polo impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, di un ecocentro per i cittadini per la raccolta differenziata, di una unità per la raccolta dei rifiuti della Piana e tutta l'area riqualificata con un occhio anche al verde. Il sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, buongiorno a lei e ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Insomma, anche per lei una giornata importante, non solo l'abbattimento di un simbolo, mi verrebbe, che ha segnato comunque profondamente il territorio.
Sì, assolutamente, per Campi Bisenzio, insomma, è oggettivamente faceva parte integrante dello skyline della città, ma direi anche un po' di tutta l'Italia intera, perché passando dalla 1 qualsiasi cittadino italiano, insomma, che attraversa l'autostrada vedeva nella zona di Firenze quell'ecomostro. Quindi da un punto di vista proprio strettamente anche urbanistico e di estetica, insomma, di identità della città, insomma, è un qualcosa che viene giù. E qualcuno che in qualche modo c'è nato guardando dalla finestra dell'inceneritore magari sarà anche in qualche modo dispiaciuto, perché in qualche modo aveva anche una, diciamo, un'estetica, no? Un'architettura piuttosto particolare. Però devo dire, insomma, soprattutto è un momento, insomma, credo anche di vittoria per tutti quei cittadini che appunto alla fine degli anni 80 lottarono per la chiusura di quell'impianto, e quindi credo, insomma, che abbia davvero anche un riflesso su quello che poi sono le nostre comunità e le nostre città, cittadini comunque attivi che fanno, insomma, le proprie battaglie per salvaguardare il territorio, che molto spesso le vincono e che appunto poi dopo la politica deve e le amministrazioni devono intervenire magari dopo anni, dopo decenni, e però insomma potevano essere in qualche modo già calmerate all'epoca.
Ecco, Tagliaferri, abbiamo raccontato con Perra anche sul finale di intervista di un territorio che cambia, no? Adesso è fortemente urbanizzato intorno a San Donnino, ma a proposito di trasformazioni urbanistiche, i mezzi di trasporto, l'intermodalità diventa fondamentale. Cogliamo l'occasione, approfittando della sua disponibilità telefonica, anche per anticipare un appuntamento importante oggi per il territorio di Campi. Sarà con Giorgetti, con l'assessore alla mobilità di Firenze, per un focus sul territorio comunale, sulla linea tranviaria cosiddetta 4.2. Che prospettive ci sono?
Sì, mi sembrava importante, visto che appunto dallo studio di progettazione è arrivata è stato avviato il procedimento autorizzativo unico e gestisce il Comune di Campi Bisenzio sul progetto definitivo della tranvia. Mi sembrava importante, insomma, presentarlo anche alla città e in particolar modo presentarlo a Campi Bisenzio e appunto facendolo da San Donnino, che di fatto sarà sicuramente il territorio più coinvolto e che verrà in qualche modo appunto trasformato dal passaggio della tranvia. Pensate che ben 3 fermate, insomma, saranno una appunto nella località del nuovo, in zona appunto del nuovo centro di smaltimento RAE, e poi altre 2 appunto sull'abitato di San Donnino, che coinvolgerà un po' la trasformazione di tutto il paese. Adesso siamo alla fase appunto dell'istanza di autorizzazione unica ambientale, e terminata, insomma, questa fase si potrà procedere con l'avvio con l'avvio dei lavori. Sarà comunque naturalmente una fase lunga perché ci saranno anche gli espropri, ma insomma direi che questo è un altro tassello che si mette avanti.
Che orizzonte temporale possiamo dare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici sul fronte appunto dell'inizio dei cantieri?
La fortuna e forse sfortuna è che naturalmente è un progetto PNRR e quindi ci sono dei tempi molto stretti. Indicativamente noi pensiamo entro il 2024 di ottenere tutte le autorizzazioni per poter partire.
Andrea Tagliaferri, il sindaco di Campi Bisenzio, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, buona giornata a lei.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
Alle 9:19 minuti torniamo a parlare di gioco d'azzardo, di politiche, strumenti, servizi per sensibilizzare contro il gioco d'azzardo, mantenere alta l'attenzione anche nei confronti dell'infiltrazione mafiosa all'interno del settore del gioco d'azzardo, le dimensioni, i numeri della ludopatia, come poter intervenire. È un percorso di avvicinamento a una serata importante, quella di domenica, con la proiezione del docufilm Non ti azzardare alla Compagnia di Firenze, cui seguirà un dibattito, una serata promossa dall'ANCI e Federsanità ANCI Toscana con Libera Toscana e con Controradio. Lo ricordiamo, ingresso libero fino ad esaurimento posti alle 20:45, la proiezione domenica 14, ma dicevamo, sul nostro territorio un servizio importante viene aperto in queste ore, Raffaele, e dà degli strumenti di ascolto ma anche di aiuto.
È così, a proposito degli interventi di prevenzione proprio sulle specificità dei rischi correlati al gioco d'azzardo nei contesti lavorativi dell'area fiorentina, arriva lo sportello di ascolto e orientamento di Giocolav. Lo ha strutturato la CGL in collaborazione con lo SPI di Firenze a Empoli, in piazza Don Minzoni 6, aperto tutti i martedì dalle 15 alle 17, mentre il servizio è disponibile anche online. C'è un numero di cellulare, c'è una mail che daremo tra poco, ma sentiamo Fabiano Pesticcio, il presidente della Coop Gruppo Incontro di Pistoia, Coop capofila del progetto Giocolav. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno.
Ci racconta di che cos'è Giocolav, del vostro intervento, ci sembra importante.
Allora, Jacolab è un progetto piuttosto articolato che peraltro si avvicina verso la sua conclusione, perché risale al piano di contrasto della Regione Toscana addirittura 2016-2018, per cui siamo vicini al traguardo di dover interrompere attività, sperando che poi sul nuovo piano di contrasto questa possa riprendere, perché la prevenzione è uno strumento sicuramente importante ed è dimostrato anche da alcune attività di ricerca pre e post intervento abbiamo fatto con diversi target di popolazione che ci dicono che appunto gli interventi di prevenzione funzionano rispetto proprio al pensiero delle persone sul gioco d'azzardo. Quello nei contesti lavorativi è un progetto particolarmente interessante, anche perché nuovo, non era mai stato realizzato. È importante perché il profilo, diciamo, del giocatore d'azzardo, la persona dedica al gioco d'azzardo, è quello di una persona con delle entrate fisse, quindi con un reddito fisso fra i 35 e i 60 anni, per cui diciamo rientra il lavoratore, rientra pienamente nel profilo della persona maggiormente dedita al gioco d'azzardo. Anche questo è stato evidenziato da una ricerca che abbiamo svolto nel 2017 insieme a CONAGGA, il coordinamento nazionale gruppi giocatori d'azzardo, un campione molto rappresentativo. Jacolab è un progetto che entra direttamente in azienda o attraverso le RSU, per cui con assemblee sindacali, o attraverso la chiamata diretta dell'azienda. Abbiamo fatto un lavoro di disseminazione rivolto a tutte le aziende del territorio fiorentino, e lo fa parlando di gioco d'azzardo in modo, andando a dare un po' di dati del fenomeno sia a livello nazionale che in Toscana, ma soprattutto andando a spiegare un po' il meccanismo.
Pesticcio, ma dal punto di vista proprio quotidiano, no? All'interno del contesto aziendale, la presenza di Jacolab quando viene attivata? Perché un datore di lavoro oppure un collega di una persona che magari si sta avvicinando in maniera anche patologica al gioco d'azzardo decide di scrivervi o di chiamarvi? Come avviene un po' l'iter?
Ma allora, alcune aziende ci hanno, perché ci sono chiaramente aziende molto diverse fra loro che hanno aderito per numeri, dimensioni, tipologie anche di attività produttiva. Alcuni rispondono a delle linee guida rispetto al welfare, per cui al benessere dei lavoratori, e lo fanno, scelgono questa proposta sulla base appunto di questa attività che potremmo definire più di welfare aziendale, e perché magari hanno una particolare sensibilità al fenomeno. Altri perché magari possono aver riscontrato all'interno della propria attività delle problematiche con alcuni lavoratori, o perché ci sono delle sensibilità particolari rispetto a un tema che è un fenomeno che è abbastanza, che ha un impatto, per quanto se ne parli poco in questi termini, molto molto serio, perché sono comunque oltre 140 miliardi di spesa all'anno. Insomma, Toscana è la capitale, la Prato è la provincia capitale italiana per gioco d'azzardo, con oltre 3.600 euro il giorno. Raffaele,
l'Empolese Valdelsa, dove è stato aperto lo sportello, sì, appunto, vale oltre 290 milioni di euro. È una spesa pro capite di 1.578 euro. Quindi,
infatti,
per dare i numeri.
Abbiamo imparato anche dagli studi che citava prima Pesticcio, questi soldi vanno allo Stato in piccolissima parte, generano dipendenze, rovinano persone e famiglie, nutrono le criminalità organizzate, un disastro, per cui interventi come quelli di Jacolab sono veramente importantissimi. Diamo soltanto la mail, perché alla radio dare i telefoni e cose più complicate diventa difficile per chi ci ascolta. jacolab@incontro.coop.it per contattarvi.
Sì. Giacolav @incontro.coop insieme nell'intervento, diciamo, di prevenzione e sensibilizzazione. Oltre allo sportello c'è un'attività di ricerca che invitiamo i lavoratori dell'area fiorentina a compilare, molto, è anonimo, è veloce, è semplice, con un QR code in 5 minuti con il telefono. Questo consegna anche un profilo, diciamo, rispetto alla propria attività di gioco, che consente a noi, proprio attraverso questa attività di ricerca.
Certo. Si è interrotto un po', ecco, la comunicazione con Pesticcio, però sono tutte informazioni importanti che ritroverete anche sul podcast riascoltabile e scaricabile dal nostro sito controradio.it. Ricordiamo anche che lo sportello è rivolto ai lavoratori ma anche a pensionati e cittadini per tutta la zona dell'Empolese Valdelsa, dunque piazza Don Minzoni numero 6, informazioni importanti che poi appunto potrete reperire anche sui nostri canali cross mediali. Grazie al nostro ospite Fabiano Pesticcio, presidente gruppo Incontro Pistoia, capofila del progetto Giacolav, per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie a voi.
Finale di Newsline, ma naturalmente l'informazione su Controradio e molto altro non finisce qui, va sui nostri canali cross mediali, aggiornamenti in tempo reale, poi l'appuntamento col GR regionale delle 12.47, alla conduzione musicale e una nuova rubrica che partirà con te, Raffaele, tra poco, Water Code, vedremo di capire.
Abbiamo due puntate, abbiamo due puntate di Water Code, parleremo di Annulliamo la distanza, un'associazione che nasce nel 97 proprio per adozione a distanza, progetti socio-educativi e sanitari nei paesi in via di sviluppo. Questo dopo il giornale di Popolare Network.